Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta...
Sanno praticamente tutti che una partita di calcio dura 90 minuti. Ma non è sempre così. Ci sono partite che durano giorni, settimane, anni, vite intere. Ci sono partite doppie, partite sospese e poi riprese o a volte mai finite. Ci sono storie che non possono esaurirsi al fischio finale. Ci sono mondi che possono entrare in una partita di calcio e ci sono partite di calcio che possono tramutarsi in un mondo a sé, sdoppiandosi e fondendosi in un qualcosa di unico, da rivivere ogni volta con gli occhi persi o da tramandare a chi, per un motivo o per l'altro, non c'era. Questa è la cronaca di una doppia partita, andata e ritorno, perché è impossibile scindere il primo atto dal secondo. Sono due partite che si possono staccare da tutto il resto, questo sì, anche se risultano inevitabilmente figlie di quello che era stato seminato negli anni precedenti e stava regalando una fioritura storica a Genova, mai così importante nel mappamondo calcistico come agli inizi degli anni 90. Genova, che il calcio in Italia lo ha portato, grazie al suo porto che da sempre la rende approdo e bastione. Il Genoa, il club più antico del paese, conquistatore incontrastabile nell'età dei primordi, e poi ibernatosi in una dimensione di gloria eterna, quasi come un grande condottiero che riposa in un mausoleo magnificente e che, seppur dormiente, suscita sempre il rispetto di chiunque gli passi davanti. Anche la Sampdoria, la secondogenita della città, nata dall'unione ma divisa dalla sorella da una rivalità inevitabile, anche se poi a ben vedere la stessa lanterna illumina entrambe solo in momenti diversi. La Sampdoria, che proprio in quei giorni, nella primavera del 1992, viveva un sogno inedito, dopo aver riportato lo scudetto in città a 67 anni di distanza e credendo addirittura di poterle donare la Coppa dei Campioni, rimasta distante solo un paio di minuti. Qui però si parla del Genoa e della sua avventura. Di come, per chi la storia non la vede semplicemente scorrere, ma sa di esserne parte e di viverci costantemente immerso, l'importanza di un passaggio o di un momento vale quanto o forse più di quel che rimarrà scritto negli almanacchi.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne vegni, dove le canne, densi tu du vali, a se mostrani, e a netana punto, cotte luago.
E comunque, questa storia del Genoa è anche una storia di Genova, di genovesi e di unione. Perché Genova può anche ritrovarsi spezzata in due tronconi, ma sa riunirli. A Genova, roccaforte incastonata fra montagne e mare, capace di dominare il mondo nelle epoche d'oro e di rimanere sempre fiera anche in quelle meno illustri, non importa quale sfida le si possa parare davanti. Genova non ha paura del dolore e della fatica. Li conosce da sempre, accompagnano la sua storia e la segnano intimamente, costringendola a vivere per contrapporsi ad essi e da essi ergersi.
Genova è una nobile. È chiaro che, come tutti i nobili, a volte va in decadenza e a volte poi risale.
Genova è superba, per imponenza prima che per arroganza. E cosa sia Genova, o meglio chi sia Genova, quella volta lo ha dimostrato una doppia partita di calcio. Cronache dei 90, i minuti di una partita in cui può sempre succedere di tutto, ma anche un decennio in cui di tutto è successo davvero. Io sono Stefano Borghi, giornalista, telecronista, voce che in Cronache dei 90 vi racconterà partite che hanno marcato un'epoca. Nel marzo del 1992, anno in cui Genova celebra il 500° anniversario della scoperta dell'America compiuta dal suo celeberrimo figlio Colombo, il calcio cittadino vive un'età dell'oro. In particolare, il calcio genuano freme di eccitazione e di aspettative per l'imminente arrivo dei maestri inglesi. Gli inglesi, quelli che a Genova e da lì in tutta Italia portarono il pallone alla fine dell'Ottocento. Lì, nel porto più importante del paese. Proprio lì, dove oggi non c'è più un ponte. All'alba dell'ultimo decennio del XIX secolo si cominciava a costruirne uno che metaforicamente, ma neanche tanto, avrebbe unito e abbracciato un intero popolo, un intero mondo. Il 7 settembre del 1893, nella sede del consolato britannico, si era infatti data costituzione ufficiale a un circolo che promuoveva lo svolgimento delle attività sportive tanto care ai molti sudditi di Sua Maestà, attirati in città dai numerosi affari che brulicavano attorno a un porto marittimo cruciale per i commerci mondiali. Era nato il Genoa, pronuncia inglese Genoa, Cricket and Athletic Club, che oltre al nobile cricket e a una disciplina perfettamente inserita nel contesto come la pallanuoto, dava spazio alla pratica del passatempo preferito dalle masse popolane britanniche. Un gioco che stava letteralmente contagiando ogni luogo in cui le navi inglesi approdassero, portando con sé uomini dotati di un pallone e di tanta, tanta voglia di prenderlo a calci. Il football. Football, che a Genova, agli albori, si praticava nel campo ricavato in un terreno di proprietà di due imprenditori scozzesi, all'interno dell'area industriale situata ai bordi del torrente Polcevera, a San Pier d'Arena, la piazza d'armi del Campasso. Lì, sotto a quello che è stato il Ponte Morandi, oggi epicentro di tragedie, di pianti, ma anche di speranze e di propositi di nuova vita, è iniziato il calcio italiano. Lì, un luogo che conosce molto bene lo scrittore Riccardo Gazzaniga.
Il 14 agosto 2018, a Genova, il Ponte Morandi ha crollato, portandosi via la vita di 43 persone e lasciando senza casa i residenti dell'ormai famosa via Enrico Porro. Nei giorni seguenti è stato proclamato il lutto nazionale, il paese intero si è fermato, ma il calcio no, ha scelto di andare avanti. Solo le partite di Genoa e Sampdoria sono state sospese, ma il campionato si è giocato lo stesso. E questo mi è sembrato strano, visto che il calcio è nato proprio lì. Già, quasi nessuno lo sa. Eppure il primo stadio dove si praticò il calcio in Italia era la piazza d'armi del Campasso, nel quartiere di San Pier d'Arena, anzi San Pier d'Arena, staccato, come si chiamava il comune a quel tempo, un comune a parte confinante con Genova. Oggi quella piazza d'armi non esiste più, anche lei è finita sotterrata da strade e palazzi e da ciò che rimane del Ponte Morandi, ma per secoli quella era stata un'area sgombra e acquitrinosa, destinata a frequenti inondazioni sulla sponda del torrente Polcevera. Il Genoa iniziò a praticare il football su quel terreno, insieme al cricket. Nel 1896, però, entrò nel club un uomo particolare. A Genova lo chiamavano Umego inglese, perché il massiccio e baffuto inglese James Richardson Spensley fu medico, ma anche filantropo, e allenatore e portiere. Spensley fu protagonista della prima vittoria scudetto, giocando da difensore e anche da portiere nella stessa partita, e propose di cambiare il nome in Genoa Cricket and Football Club. Spensley soprattutto aprì le società italiane e guidò la società anche come manager, cercando uno spazio più ampio per giocare, a beneficio del crescente pubblico. Fu così che il Genoa si spostò nella città di Genova, a Marassi, per un nuovo stadio nella zona di Ponte Carrega, cui sarebbe seguito, qualche anno dopo, il neonato Ferraris. La piazza d'armi di San Pier d'Arena rimase libera e nel 1898 la celebre società sportiva di ginnastica San Pier d'Arenese lanciò sui giornali un invito per andare al campo e allenarsi in quel nuovo sport. Uno sport che nel quartiere soffriva ancora la concorrenza di bocce e tamburello. L'ingresso al campo costava 1,50 lire di abbonamento mensile. L'appello evidentemente funzionò e la San Pier d'Arenese divenne una squadra temibile. Il Genoa, si dice, si aggiudicò il primo scontro cittadino vincendo fuori casa a San Pier d'Arena. Anni dopo, dalla fusione di San Pier d'Arenese e di un'altra società sportiva chiamata Andrea Doria, nacque una nuova squadra, una squadra che sarebbe stata destinata a segnare in modo decisivo la storia della città e anche la storia del Genoa. Quella squadra si chiamava Sampdoria.
Lì è cominciato tutto. E un secolo dopo, il cerchio sembra arrivare al suo punto di chiusura. perché dopo aver vinto 9 campionati italiani fra il 1898 e il 1924, dopo aver intrapreso un lungo e freddo letargo, dopo 99 anni di glorie e capitomboli, il vecchio grifone, il Genoa Cricket and Football Club, è pronto a ritrovare i discendenti dei propri avi per mostrargli cosa i genovesi siano riusciti a costruire sulle basi da loro ereditate. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Nel 1992, per i rossoblù, sarebbe già un'impresa non ritrovarsi in stato depressivo. Questo perché la Sampdoria, la vituperata e sbeffeggiata sorella minore, non solo è reduce dalla storica conquista del suo primo scudetto, ma, trascinata da Vialli e Mancini, sta addirittura marciando spedita verso la conquista della Coppa dei Campioni, il più importante trofeo internazionale del calcio europeo.
Metri questo lungo lancio per Vialli, De Mancini l'autore del lancio, e Vialli beffa due difensori e il portiere.
L'egemonia cittadina del Genoa è minacciata perché i ciclisti allungano le mani verso un esito che ribalterebbe completamente la storia. Già, i ciclisti, così li chiamano i genuani, sbeffeggiando quella maglia blu cerchiata che per molti ha una bellezza inarrivabile, ma che per chi la contrasta quotidianamente assomiglia di più a una divisa da operaio del pedale che a una da artista del pallone.
Stadio Luigi Ferraris di Genova, ore 17:50. L'arbitro olandese fischia la fine di Sampdoria-Lecce per la formazione di Boskov e lo scudetto. Un 3-0 maturato grazie ad un primo tempo condotto a ritmo straordinario. Dopo 67 anni, Genova torna ad essere capitale del calcio italiano e sinceramente ne siamo lieti.
Però il popolo del Genoa riesce a non pensarci. Si concede il lusso di non considerare i vicini di casa, preso dal sogno di ritrovare la propria grandeur grazie a un'altra competizione internazionale, la Coppa UEFA. Il Genoa non è forte quanto la Sampdoria, ma è comunque una squadra di alto rango, come non se ne vedevano da almeno 50 anni sotto l'insegna del Grifone. In più, ha un'anima che piace da morire alla sua gente.
Perché una partita è una battaglia, e un campionato è una guerra, e ogni battaglia si inizia in un certo modo e non si sa come si finisce.
Le basi le ha gettate l'adorato professor Scoglio, prima di intraprendere la sua odissea personale che lo ha portato in svariati angoli del globo, ma anche a ritornare costantemente nella sua Itaca rossoblù. Adesso però, alla guida c'è un uomo mite ma convinto, modesto, ma capace di compiere miracoli.
Tutti mi dicono che si ricordano di me, non sì come allenatore, ma più che come allenatore, come persona.
È il milanese Osvaldo Bagnoli, l'architetto dell'epocale scudetto del Verona, quello che ha portato il Genoa a qualificarsi per la prima volta a una competizione internazionale e ora lo ha spinto fino ai quarti di finale della Coppa UEFA. Dove, ad attendere, c'è il grande Liverpool, la squadra più titolata d'Inghilterra, che proprio in questa stagione è stato riabilitato dopo i 6 anni di bando dalle competizioni internazionali seguiti alla tragedia dell'Eisel. Quella guidata da Graham Souness, mitico re in campo ma un po' meno in panchina, non è di certo la miglior versione storica del Liverpool. Infatti, chiuderà il campionato inglese al 6° posto, uscendo dal top 5 per la prima volta dal 1981, anche se potrà consolarsi con la vittoria della FA Cup. È una squadra che ha subito una profonda e non del tutto avveduta opera di restyling. Ci sono ancora due figure monumentali come Ian Rush e John Barnes, ma a marzo, quando sono in programma i quarti contro il Genoa, non sono nelle migliori condizioni. Incute più timore per il nome che porta che non per il suo effettivo valore. Ma questo non conta nulla. Arriva il Liverpool. Arrivano gli inglesi. Per la Genova rossoblù è un'opportunità epocale. E il Genoa che si appresta a viverla è costituito da un gruppo forte, coeso e sperimentato. È un grifone con artigli affilati e uno spirito indomito.
Ci vuole un fisico speciale.
I volti da copertina sono quelli degli attaccanti: il gigante boemo e il diabolico uruguagio, Thomas Curavi e il pato Aguilera. Due elementi completamente diversi all'apparenza, ma in realtà perfettamente compatibili sul campo, entrati nel profondo dei cuori genuani per il loro spirito anticonformista.
Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga.
Curavi è un colosso. È alto più di 1,90 m e sfiora il quintale di peso. Ha capelli lunghi che lo fanno assomigliare a un barbaro da rappresentazione cinematografica. Ma in campo sa addirittura essere leggero, elegante e letale. L'area di rigore è il suo habitat. Comanda lui e tutti devono stare alla sua legge, che spesso è quella del gol. Festeggiato immancabilmente con quella capriola costantemente richiestagli dalla gradinata nord.
Ci vuole un fisico bestiale perché siamo barche in mezzo al mare.
Fuori dal terreno di gioco è ancora più ciclonico, da buon praghese. Non ha mai pensato di sciogliere il legame d'amore profondo con la birra, che gli ha causato non pochi problemi e almeno 3 automobili distrutte sulle strade della Liguria. Carlos Aguilera e il Pato, in quanto a eccessi notturni, non è da meno, anzi. Ha anche la fedina penale segnata da storiacce di droga e prostituzione. È un concentrato di eccessi maliziosi e piccanti, ma quelli che portano ad errori da rimpiangere amaramente li tiene fuori dal rettangolo verde. Dentro è di un'astuzia luciferina. Gioca per sé e per la squadra. Ha un fiuto impressionante per le situazioni di pericolo. E poi è un maestro della puntata. È opinione comune che calciare con la punta del piede non sia cosa raffinata. In realtà per un attaccante, specialmente se piccolo e guizzante come il Pato, l'utilizzo in spazi ristretti del tocco veloce di punta permette spesso di spaccare i tempi di gioco e di far saltare il banco. Aguilera sa farlo come pochi altri. Sono una coppia perfetta. Sono i terminali della squadra di Osvaldo Bagnoli, uno il cui credo è fatto di quell'umiltà vera e convinta che ti porta a parlare solo quando hai veramente qualcosa da dire. Lo Schopenhauer della Bovisa, come lo aveva etichettato Gianni Brera, la fa giocare in modo semplice ma preciso, con quel 4-4-2 inderogabile negli anni 90, fondato però più sulle caratteristiche dei giocatori a sua disposizione che non su dogmi di teoria calcistica. E i suoi giocatori sono quelli giusti per fare un grande Genoa. C'è la forza di elementi come il terzino Torrente, lo stopper Collovati, campione del mondo nell'82 e ancora fulgido combattente nonostante i 35 anni, e il beniamino Gennaro Ruotolo, un motorino di centrocampo che si presentò a Genova poco più che ventenne alla guida di una scalcinata 1 targata Caserta, venendo immediatamente adottato dal popolo rossoblù. C'è lo stile di gente come il nazionale brasiliano Branco, famoso per i suoi tremendi mancini dalla distanza, dell'intelligente genovese Stefano Eragno e di un regista fin troppo sottovalutato come Mario Bortolazzi, preziosissimo dispensatore di pennellate e cannonate. C'è l'imprevedibilità dell'ala sinistra Onorati e l'affidabilità del suo cambio naturale Fiorin. C'è, prima di tutto e soprattutto, il carisma del leader by example, il vero baluardo di questa squadra, l'eterno Gianluca Signorini. Signorini è il capitano del Genoa. È l'esultanza ad ogni vittoria. È la rabbia dietro a ogni sconfitta. È la guida della squadra ed è l'emblema in cui si riconosce la gente che assiepa gli spalti di Marassi. Gioca da libero, comanda tutto. Non è genovese ed è arrivato in città tardi, a 28 anni. Ma come molti, l'ha subito percepita come diversa. L'ha annusata e ha ispirato profondamente il suo forte, esotico acre pupurri, innamorandosi inevitabilmente. È genoano fino al midollo e del Genoa rimarrà fin oltre l'ultimo respiro, esalato troppo presto per colpa della SLA. La sua è un'eleganza proletaria, innata, come nei fiori che De André vedeva sorgere dal guano dei Caruggi, e ruvida, come la tela spessa di cui è fatta quella maglia rossoblù che porta regolarmente fuori dai pantaloni. Con il numero 6 sulla schiena, la fascia gialla a cingere il braccio. Gliel'hanno fatta indossare anche per l'ultimo viaggio, perché è suo e solo suo. Signorini, come sempre, è alla testa della truppa che la sera del 4 marzo 1992 esce allineata dal tunnel di Marassi, trovandosi di fronte uno spettacolo mozzafiato. Il Luigi Ferraris, lo stadio che sorge incastrato fra il fiume Bisagno e il carcere di Marassi, è l'impianto più inglese d'Italia. È un parallelepipedo tronco a base larga, impreziosito da quattro torrette. Ripido ma avvolgente, austero e allo stesso tempo caldo come pochi, perché fra il prato e il cemento non c'è filtro, ragion per cui, se ti piazzi nel parterre, puoi sentire nitidamente quel profumo di erba che ti rimanda alla prima associazione olfattiva che ti dà la parola calcio. È una scatola che racchiude uno spazio perfetto per il football e da cui trabocca la passione scatenante che i genovesi sanno convogliare in coreografie che rendono il derby della Lanterna uno degli spettacoli sportivi più scenografici a cui si possa assistere. E stavolta i genoani si sono davvero superati. La nebbia che avvolge lo stadio è artificiale, provocata dalle decine di fumogeni accesi nelle due gradinate. Tagliata con effetto scenico spettacolare, da raggi laser proiettati dalla Nord, il cuore del tifo organizzato, la casa della Fossa dei Grifoni. La cosa più impattante, più ancora del Così parlò Zarathustra di Strauss, che risuona a tutto volume dagli altoparlanti, è il vestito con cui si presenta la tribuna dei distinti, quella che sta a favor di telecamera. Quattro vele, come quelle che da sempre hanno spinto i genovesi alla conquista del mondo. Quattro enormi lenzuoli bianchi, uniti fra di loro nei vertici. Sono lo sfondo di una scritta, rossa e blu. 10 lettere allineate che formano un poema, una dichiarazione, una costituzione. We are Genoa. Noi siamo il Genoa. Ma anche noi siamo Genoa, la città eletta dai padri inglesi per far arrivare il football agli italiani, che ora, orgogliosamente, si ripresenta a loro per mostrare cosa ha saputo costruire. Con, magari, anche una dedichina fra le righe ai cugini doriani, neoscudettati e impegnati in Coppa dei Campioni, ma comunque sempre minori nel pensiero genoano. Brividi, brividi dappertutto. E sarà forse l'emozione, ma i fremiti sono incontrollabili per tutta la gente di Marassi. Non per i grifoni in campo, esaltati dall'ambiente, determinati dalla responsabilità, resi sicuri da un percorso internazionale che li ha già visti superare prove ostiche dalle Asturie alla Romania. Si vede che il Liverpool è più abituato al contesto, ma, complici probabilmente anche le assenze di Rush e Barnes, appare decisamente meno baldanzoso di un Genoa che crea costantemente cose pericolose. Aguilera fa impazzire le linee difensive dei rossi, si muove come una zanzara indecifrabile e dispensa raccordi per il gioco genoano. Ma il portiere Hooper frena gli slanci di Skourane, prendendosi stille di gloria dopo una carriera passata alle spalle dell'iconico Bruce Grobelaar. Il Genoa lievita, prende campo e sicurezze. È reso impermeabile alle minacce albioniche dalla guardia montata da Torrente e Collovati. E viene costantemente proiettato in avanti dalla guida di Capitan Signorini e dall'accurata regia di Bortolazzi e De Rani, dalle scorribande di Branco e dagli impulsi di Ruoto. Sul finire del primo tempo, una punizione a centrocampo viene calciata lunga, cercando come sempre il lavoro combinato delle due punte, che si materializza in un duetto tanto conosciuto quanto sempre ammaliante.
Battuta centrale, stacca bene ancora e poi c'è il gol!
La testa di Skouravi si arrampica in cielo e abbassa il pallone. Il tacco, furbo e tempista di Aguilera, lo rende un proiettile pronto per essere scagliato nella porta del Liverpool. L'unica cosa che sembra stonare è il tiratore designato. Non è il bomber Skouravi, tantomeno il patto che si è dovuto spendere nell'assist. Neanche l'incursore Ruotolo o uno dei soliti bombardieri Bortolazzi e Branco. Tocca a un gregario, seppur d'ingegno. Il pallone più importante dell'ultimo mezzo secolo di storia genoana ricade docilmente, perfettamente, sul sinistro di Valeriano Fiorini.
Palla lunga, spizzata di Skouravi, tacco di Aguilera e di prima intenzione di sinistro l'ho messa sotto il 7. Lì ti dico, è stata una cosa stupenda, io poi ho iniziato a correre, non riuscivo più a capire niente.
E il Genoa è passato in vantaggio con Fiorin.
Una volta tanto, Fiorin è partito titolare. Di solito Bagnoli gli preferisce il più inventivo Onorati, che però non è in perfette condizioni e lascia spazio a quello che viene considerato il cosiddetto dodicesimo uomo, quello che esce dalla panchina, quello che non riempie mai le pagine dei giornali, ma sa colmare i vuoti che si aprono nelle infinite pieghe di una stagione calcistica. Stavolta però, Valeriano Fiorin è il protagonista assoluto, perché il suo sinistro non tradisce, impatta il pallone al volo con una stoccata di ottima fattura e infila Hooper, portando in vantaggio il Genoa e scatenando il pandemonio. Il boato è frastornante, il delirio è contagioso e non si arresta per tutta la ripresa, in cui il Genoa e la sua gente sembrano vivere una sorta di estasi irrefrenabile. Il Genoa domina, si sta mettendo in tasca una vittoria che può essere epocale, ma in previsione del ritorno, l'1-0 è una garanzia troppo esigua. E le lancette girano, fra il tifo inesauribile dei genoani, fra le occasioni che si arenano addosso a Hooper, fra sensazioni che sono un misto di esaltazione pura per quello a cui si sta assistendo e scomoda preoccupazione per ciò che verrà da lì a 2 settimane. Si arriva all'88esimo, quando l'esausto Wright non ha più modi per fermare il ruotolo se non stenderlo. Lo fa a una 30ina di metri dalla porta, in posizione centrale, ma comunque ritenuta poco pericolosa. Lo sarebbe, in effetti, se non fosse che il numero 3 del Genoa risponde al nome di Claudio Ibrahim Vasleal, per tutti Brand, il più potente battitore libero mancino che ci sia in circolazione. Branco in Brasile ha affinato la cosiddetta tecnica delle tre dita, che sarà poi resa ancor più celebre dal suo diretto erede, Roberto Carlos. Si tratta di sistemare il pallone con precisione certosina, in modo che il punto di impatto sia la valvola. Va colpito con forza brutale, tenendo il piede più dritto e bloccato possibile, usando solo le tre dita esterne, in modo da imprimergli una vera e propria frustata, piatta e secca. Così facendo, il pallone cambia 2 volte direzione, prima andando da una parte e poi virando improvvisamente dall'altra, alla velocità della luce e con una sterzata decisa ad ampio raggio.
Ci prova Branco.
È una sventola! E sei stato un buon profeta!
Eccolo lì!
Grandissimo gol di Branco!
L'inglese Hooper probabilmente non aveva mai visto una cosa del genere e, come tanti nella sua condizione, compie l'errore fatale. Fa il primo passo nella direzione primaria del pallone, ritrovandosi completamente impossibilitato a contrastarlo, nel momento in cui cambia strada, prendendo la sua naturale destinazione verso l'incrocio del pallone.
Ha un modo incredibile di calciare, calcia di mezzo esterno e la palla tende ad andare verso l'esterno. Il portiere in questo caso se l'è vista arrivare verso di sé e piano piano allontanarsi.
È un mistero come la rete della porta sia riuscita a resistere alla furia della punizione di Branco, che sgrana i suoi occhi infossati e spiritati correndo verso la panchina per raccogliere l'abbraccio di tutti. Il Genoa ha vinto 2-0. L'entusiasmo è tracimante, ma tutti sanno bene 2 cose. La prima è che la dimostrazione voluta è stata data. Il Genoa ha fatto vedere a tutto il continente chi è. La seconda è che l'opera va completata con un'impresa altrettanto mastodontica. Bisogna sopravvivere ad Anfield, all'inferno rosso di Liverpool, dove nessuna compagine italiana è mai uscita vincitrice. Anche Liverpool è città di porto. Anche Liverpool calcisticamente è divisa in 2, rossi e blu. E anche il Liverpool Football Club, nel 1992, è in fermento perché si celebra il centenario della squadra più vincente nella storia del calcio inglese. Ma c'è anche un'aria pesante. I cantieri navali sono in crisi, i minatori scioccano. Il sistema commerciale e industriale che ha fatto dell'Inghilterra la più grande potenza mondiale nei secoli precedenti è al collasso. E una città che ha prosperato per i suoi scambi e le sue manifatture è inevitabilmente condannata a cadere con esso. L'irruzione di 4.000 genoani festanti e urlanti rischia di essere un innesco pericolosissimo. E invece, con la gente del COP, la famigerata curva del Liverpool, si instaura una sorta di tacito ma palpabile rispetto. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying. Scousers e grifoni si riconoscono come grandi, forse si vedono simili e si guardano con stima. Ma quando l'arbitro fischia l'inizio del match di ritorno, è pura battaglia. Il Liverpool ha recuperato sia John Barnes che Ian Rush, e in effetti è un'altra cosa. L'avvio dei Reds, spinti dai cori fluttuanti della propria gente e dalla necessità di rimontare 2 gol, sferza i genoani.
Oh!
La caravella di Bagnoli ondeggia, rischia, trema di fronte a un mare rosso che mai ha affrontato prima. La ciurma, però, scopre di avere un albero a cui aggrapparsi. Uno di quelli che noti solo quando ti ritrovi nel disperato bisogno di salvarti. Il portiere comasco Simone Braglia. Non è una delle garanzie primarie della squadra, nonostante l'anno prima sia stato un protagonista della cavalcata in campionato culminata nel quarto posto. Quella di Liverpool è però anche la sua notte, soprattutto la sua notte. Comincia subito, opponendosi a ogni tentativo degli indiavolati Rush e Barnes, da lontano come sotto misura. La spinta dei britannici è stordente, però anche frenetica, e inevitabilmente porta con sé qualche errore. Al 26esimo tutto sembra apparecchiato per il gol dei Reds, ma Saunders liscia il pallone in piena area di rigore, dando la possibilità al Genoa di organizzare un raro, ossigenante contropiede.
Spense il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
Onorati si ritrova un pallone da lavorare in mezzo al campo e sulla pressione dei famelici centrocampisti rossi decide logicamente di aprire verso destra, contando sulle gambe, i polmoni e la tempra di Gennarino Ruotolo. Ruotolo crossa, cercando giustamente Scuravi sul primo palo, ma di fatto sorvolando tutte le teste dell'area di Hooper e arrivando all'unico uomo appostato sul secondo angolo. Il più piccolo, ma anche il più veloce e il più furbo.
Ruotolo. He's looking to break. And a bit uncomfortable, Aguilera scores!
Il pato Aguilera, che ci mette meno di un secondo a controllare di petto e a calciare di destra. I suoi tempi di reazione sono superiori a quelli di qualsiasi altro. Di conseguenza, al 27esimo minuto del primo tempo, il Genoa è in vantaggio ad Anfield. La danza di Carlos Aguilera, una cumbia uruguagia resa stonata da tutte le distorsioni vissute nella sua vita da girovago impenitente, è perfettamente adeguata per esaltare il sentimento di chi vede e non ci crede. Balla il pato, suona il Genoa e godono i 4.000 cuori che palpitano nel settore ospite. È quasi fatta. Quasi. Perché è vero che il Liverpool per ribaltare tutto ora dovrebbe segnare 4 gol, ma manca ancora tanto e la spinta è forte. Oltretutto, se c'è gente che non si rassegna anche di fronte all'inevitabile, quelli sono proprio i calciatori inglesi. Detto questo, è chiaro come ora al Genoa interessi solo difendersi. Ma Anfield ruggisce, il Liverpool spinge a satanato, Braglia para e para. Ma in apertura di ripresa, su di un traversone magistralmente disegnato da John Barnes e impattato di testa da Rush, anche lui deve arrendersi. 1-1 e più di mezz'ora da soffrire. L'errore più grande che si può fare in tema di partite di calcio è pensare che qualcosa non si possa verificare. Ci sono cose più probabili di altre, magari infinitamente più probabili, ma mai niente di certo finché non si verifica. Soprattutto in certi momenti, soprattutto in certe notti.
Nice to play. This is Uranio. Aguilera up alongside him.
E in quella notte, quella del 18 marzo 1992, accade che il blasonato Liverpool fa di tutto per vincere la partita, che il gregario Simone Braglia gli impedisce in ogni modo di farlo e che l'eroe spiantato Carlos Aguilera addirittura fa la storia del calcio genovese, italiano ed europeo. È lui che si prende il premio personale. Lui che tante volte ha assistito, ha aperto spazi, ha fatto andare in gol i compagni. Stavolta è lui, il pato Aguilera, quello a cui basta mettere il piede per beneficiare di uno smagliante, velocissimo e ispiratissimo triangolo fra Scuravi e Stefano Eranio, che spacca a metà la difesa inglese. È il pato Aguilera quello che firma il 2-1 al 72esimo minuto, andando a fondersi in un abbraccio oceanico con i suoi tifosi assiepati proprio dietro a quella porta. La porta in cui il Genoa ha trovato il gol che ha tatuato sulla pelle, negli occhi e soprattutto nei cuori di qualche generazione di tifosi genuani, un'impresa eterna e indimenticabile, applaudita sportivamente da tutto lo stadio. Le due partite con il Liverpool furono la meta di un viaggio. Furono l'approdo conclusivo di un ponte di rinascita, la cui costruzione è cominciata 4 anni prima in un infernale pomeriggio a Modena, in cui le macerie della squadra più antica d'Italia sembravano destinate alla retrocessione in Serie C e alla fine sportiva. E invece, sono diventate la base da cui ricostruire la strada, che l'ha portata fino alle mura di Anfield, violate per la prima volta da piedi italiani. Lo hanno fatto genovesi, siciliani, lombardi, toscani, campani, pugliesi, brasiliani, veneti, friulani, cechi, laziali, abruzzesi, uruguagi. Gente venuta da vicino e da lontano. unita attorno a una città che è spesso tappa di un viaggio ma mai posto interlocutori, che ti lascia la sua essenza nell'intimo e che, da storico porto di mare, ti dà una specie di senso di casa ogni volta che ci capi. Quel viaggio si è concluso lì, perché il Genoa fu sconfitto nella successiva semifinale contro l'Ajax, poi vincitrice della Coppa UEFA in finale contro un'altra nobile italiana come il Torino. Ma non conta molto. Così come non ha un significato fondamentale il fatto che anche la Sampdoria, qualche settimana dopo, abbia visto il suo sogno di vincere la Coppa dei Campioni svanire a un minuto dalla fine, polverizzato dal Super Barça di Cruyff e da una punizione detonante di Rambo Kuman. A Genova le cadute fanno male, ma solo per un attimo, perché poi si ricomincia. A Genova non ci si arrende mai, perché la montagna copre le spalle e il mare spalanca orizzonti. A Genova si soffre da sempre, e da sempre si vive di quell'orgoglio che ti porta a ricostruire, a rifare, a ritornare. È questa la superbia sua e della sua gente. Il sale del suo mare, la durezza della sua roccia, l'unicità della sua poesia, ruvida e dolce come la carezza di mani corrose dalla fatica, ma sempre pronte a fare e a dare. Questa era un'altra cronaca dei 90. Sono Stefano Borghi. Ci risentiamo per la prossima partita da salvare su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.